Grazie. Io direi di mettere subito i piedi nel piatto del testo di questa mattina, che devo dire la verità sono particolarmente contento di introdurre, perché personalmente ho avuto qualche esperienza politica dalla quale però esco con un pochino di delusione, e contemporaneamente ho mantenuto anche sempre un piede nel mondo del volontariato e dell'associazionismo. Non voglio fare outing, iniziamo veramente ad andare più in profondità del testo di stamattina, e da questo punto di vista devo dire che se la rappresentanza politica espressa attraverso la forma costituzionale dei partiti è in uno stato di profonda crisi, e questa è cosa la palissiana, è sotto gli occhi di tutti, nonostante comunque alle consultazioni elettorali partecipi un numero cospicuo di persone. Per esempio, i risultati dell'insolita consultazione elettorale del febbraio 2013 ne sono una prova di questo discorso. Essi hanno consegnato un'Italia, a mio giudizio, tripartita, tra una compagine di forze essenzialmente conservatrici, un'altra costituita da partiti a vocazione, diciamo così, progressista, ed un improvvisto invece raggruppamento antisistema fortificato probabilmente dalle spinte protestatarie di un'enorme platea di cittadini insoddisfatti. Che sia questo l'effetto della cosiddetta antipolitica? Penso che in primis è il contenuto di questo sostantivo che andrebbe ulteriormente delineato. Perché antipolitica non dovrebbe essere, come la cieca irresponsabile, risentita condizione di insofferenza di tante persone verso la politica. La transitabilità nei due sensi, tra politica e la cosiddetta antipolitica, è forse il tratto proprio distintivo di questa fase, con mutamenti però repentini di campo, mentre le evoluzioni del contesto appaiono più determinate, diciamo così, dallo tsunami incontrollabile degli eventi, piuttosto che da una forza intrinseca dei partiti. Partiti che poi nella stragrande maggioranza scontano anche il tratto distintivo di essere troppo di carattere personale, e poco ancorati invece ai contenuti politici e alle necessità dei cittadini. Però la politica non può essere ridotta a mera amministrazione, perché la politica stessa deve dare forma non a quello che c'è, ma a quello che ci sarà. Dovrebbe avere una visione, dovrebbe costruirla questa visione, perché laddove essa si riduce a professione, beh, è evidente che genera nel suo seno proprio invece i germi dell'antipolitica. Ecco, certamente non soccorrono in questa direzione neanche le nuove forme di trasformismo, ammantate sempre dalle cosiddette cause di forza maggiore, che sono invece alla base della costruzione di un sempre reviviscente blocco di potere moderato conservatore. Forse questo è il tratto distintivo della situazione politica attuale in Italia. In questo contesto, in questo degradare del sistema dei partiti e in questa temperie culturale, penso si collochi l'accurata analisi del professor Cuturri, che è docente universitario ed anche membro del comitato scientifico del sito www.labsus.org, laboratorio sulla sussidiarietà, che appunto in questo ultimo saggio, La forza riformatrice della cittadinanza attiva, delinea un nuovo protagonismo delle compagini dell'associazionismo e del volontariato, che a pieno titolo si incunano nel baratro generato da una partitocrazia forse al tramonto. Protagonismo peraltro promosso costituzionalmente anche dalla recente riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, il quale prevede testualmente, e leggo, Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonomia dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. In questo senso sarebbe anche interessante sapere cosa ne pensa il professor Coturri della volontà espressa dal nuovo segretario del Partito Democratico di modificazione del titolo quinto complessivamente della nostra Costituzione. Ma ritorniamo invece a questo comma 4 dell'articolo 118. Quindi, cosa si dice lì in questa nuova riformulazione? Prossimità delle istituzioni alle esigenze generali dei cittadini nella convinzione, come recita l'orizzonte programmatico del laboratorio online che citavo prima sulla sussidiarietà, che le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità siano messe a disposizione della comunità. Questa frase citata appunto da lapsus.org. Allora, la tesi di fondo del testo è che le basi di una riforma complessiva degli equilibri del sistema si siano ormai ampiamente delineate. Però a questo proposito sarebbe necessaria una maggiore consapevolezza diffusa sulla crisi della rappresentatività politica, e probabilmente questa c'è, ma anche sulla progressiva nuova centralità assunta dalle pratiche di cittadinanza attiva, e questa in un certo senso potrebbe mancare, e poi sulla prorompente fase di dismissione del welfare state, cioè del pilastro su cui è appoggiato per molto tempo la tenuta dello Stato liberale europeo, che invece è proprio la connotazione caratteristica della baumiana società liquida attuale. In questo contesto il cittadino è in balia di eventi incontrollati, si trova spesso solo, spaesato. Servirebbero spazi pubblici, servirebbero agora di incontro dove discutere, dove si possano socializzare queste paure, dove si possa parlare di bene pubblico. E però questi spazi non ci sono. Se il sistema della rappresentanza politica ha costituito dal dopoguerra in poi il binario quasi assoluto sul quale transitavano le decisioni pubbliche, da un quarto di secolo a questa parte, da più di 25 anni, altre forme di coinvolgimento come quelle referendarie, quelle sussunte nella definizione della cosiddetta democrazia partecipativa, sembrano invece avere preso il sopravvento. Si tratta non tanto di mobilitazioni che avvengono dentro o fuori dai partiti tradizionalmente intesi, ma invece di che cosa si fa nella contingenza come azioni positive sulla base di pratiche sociali positive, appunto autonome, e intervenuta una profonda trasformazione della democrazia. Questa è l'opinione del professor Coturri. Infatti, tutta una serie di bisogni dei cittadini sono oggi soddisfatti attraverso il volontariato e il privato sociale. In una parola, dagli attori del cosiddetto terzo settore, i quali hanno marcato anche la fase evolutiva di una modalità nuova del far politica attraverso meccanismi di autoattivazione, finalizzati però alla conquista di diritti denegati o comunque di spazi di maggiore protagonismo. Sussidiarietà orizzontale è la formulazione di questo fenomeno, come si diceva poc'anzi, è la formulazione, dicevo, di rango costituzionale dalla rimodulazione del 2001, il quale trae forza dalle volontà espresse dal basso, dall'estesa platea della cittadinanza attiva. Questo è il lessico che si usa per descrivere appunto questo fenomeno. Detta così, però, ed è questa probabilmente una conseguenza importante, sembrerebbe la caporetto dei partiti, in quanto quelle evoluzioni del sistema che dovevano essere dagli stessi promosse invece sono state stimolate dalla mobilitazione delle numerose articolazioni della società civile. Infatti la realtà è spesso quella della rincorsa della politica su questi temi, a volte per finalità assimilative, altre volte con intenzioni veramente manipolatorie. Ma vi è anche il problema del conflitto tra il sistema socio-economico del consumismo infinito contro la disponibilità non infinita di risorse nazionali, di risorse naturali del pianeta. Se per Giorgio Gaber la libertà era partecipazione, per il docente qui con noi stamattina partecipare e anche apprendere e comunicare. E la democrazia si può definire come un regime dell'apprendimento collettivo. Nella convinzione che non vi sia un uomo solidale per natura, ma che all'homo homini lupus prevalente si possa trasformare attraverso la formazione in un uomo solidale. È così che si può passare dall'indignazione così presente tra di noi, tra i cittadini italiani, si può passare, dicevo, dall'indignazione alla speranza, e questo anche un circolo virtuoso di un riformismo dal basso che assevera che un altro mondo è possibile. Vediamo il caso italiano. La vicenda del bel paese è stata ab origine la vicenda di una democrazia difficile, per dirla con le parole di Aldo Moro, di una perenne rincorsa verso riforme normalmente mancate, tanto che il professor Coturi si interroga su, e queste sono le sue parole, come può sopravvivere la Costituzione di una Repubblica tanto a lungo attaccata e alla fine svuotata dagli stessi soggetti che ne furono parti costituenti. Forse la sua sopravvivenza è proprio da ricercare nell'azione di quei cittadini che con finità hanno surrogato alle manchevolezze politico-istituzionali e di recente anche dagli effetti di una pesante crisi economica. Ecco, a rimuovere una riflessione su questi temi sono state poi anche quelle concettualizzazioni figlie della guerra fredda riassumibili nella ambigua formulazione del caso italiano, cioè di quella specificità tutta italica o italiota di una democrazia certamente sotto tutela, tuttavia però in preoccupante ritardo nell'omologazione dentro la sfera di influenza occidentale. La riduzione politica del dissenso entro un arco parlamentare bloccato da governi marcatamente anticomunisti, attiva per oltre un decennio dopo l'omicidio di Aldo Moro, ha impedito anche una serena valutazione delle istanze provenienti dai soggetti reali della società, accentuando la progressiva insoddisfazione di ampi segmenti sociali. Ne è un esempio il fallimento della commissione bicamerale presieduta da Lega, istituita intorno alla fine degli anni 90, la quale, pur coinvolgendo in un primo tempo le forze sociali territoriali, in realtà poi ne ha sancito l'impermeabilità da parte del potere politico e invece la capacità di pesante condizionamento esercitata da persone molto ricche. Rientra appunto questo fenomeno in quella dimensione di tormentosa applicazione dei principi costituzionali che ha caratterizzato l'Italia dal dopoguerra in poi. Italia che appunto è sempre stata in bilico tra la difesa di quei principi, per esempio anche di recente attraverso i comitati per la Costituzione ispirati dall'ultimo Dossetti, e dal loro picconamento, per fortuna spesso mancato, come nel caso del referendum intorno alla metà degli anni 2000, che ha respinto la proposta di modificazione costituzionale targata Bossi-Berlusconi. Ecco, il contenuto fondamentale del saggio di Coturri ruota ciclicamente sulla scoperta, o meglio sulla riscoperta, che la Costituzione abbia miracolosamente trovato forza di attuazione proprio in quel patrimonio nazionale rappresentato da soggetti molecolari diffusi, i quali, agendo autonomamente, originalmente nel tempo, hanno contribuito alla realizzazione del disegno repubblicano. È un libro sì di riflessione intorno alle virtù civiche, ma soprattutto sulla Costituzione italiana, come fonte primaria del patto sociale, come manifesto del nostro bene comune. Il gap però tra democrazia costituzionale formale e quella sostanziale dipende in larga misura e dipende tuttora dal grado di condivisione di questo patto sociale, da quel senso civico di solidarietà che ne dovrebbe essere motore principale, che la norma giuridica può solo indicare, ma che è compito di ogni singola persona riempire di significato. Infatti il disegno costituzionale, afferma Coturri, e soprattutto con riferimento ai principi fondamentali, si può attuare soltanto in continuità e in circolarità tra pratiche di diritto e pratiche sociali. ma la dimensione solidaristica è rimasta per molto tempo solo un inderogabile obbligo, relegato appunto solo sulla carta. Mentre è appena stato introdotto dalla recente revisione costituzionale il fatto che vengono assegnati ai cittadini, singoli o associati, poteri per realizzare iniziative autonome di interesse generale, con un distinguo però, e non da poco. Se l'economia quindi ha sostanzialmente rifiutato per sé ogni contaminazione solidaristica, e sono le parole del professor Conturri, la solidarietà pubblica attraverso apparati di intervento statale nel sociale è stata una conquista reale. Così la fratellanza, il terzo dei valori fondamentali della rivoluzione francese, certamente il meno sperimentato, in un certo senso è suscitata anche da alcuni contenuti della nostra carta costituzionale. Non si può inculcare però questo sentimento di fratellanza, ma ad essa semmai ci si può essere solo educati. Promuovere, favorire, rimuovere, ecco, sono questi i verbi che rimandano a un work in progress formativo ed una attuazione della Costituzione proiettata verso il futuro. Il riconoscimento degli attori che si citavano prima del terzo settore avvenne con la legge quadro del 91, lo stesso anno del provvedimento normativo sulle cooperative sociali, l'anno anche del referendum sulla preferenza unica e anche della vigilia di Tangentopoli. Il mondo del privato sociale godeva in quella temperie di una grande fiducia da parte dei cittadini, così come aumentava progressivamente la sua forza di advocacy, mentre di converso le spinte antipartitocratiche si accentuavano. Il collateralismo coi partiti da parte delle grandi associazioni venne in un certo senso superato in seguito all'istituzione del cosiddetto forum del terzo settore. Mentre la politica vecchio stampo cercava ancora di imporre il proprio protettorato. Infine, la legge del 2000 sulle associazioni di promozione sociale completano il quadro giuridico riguardante i principali componenti della galassia del terzo settore. Ci sono voluti più di 50 anni per inverare un percorso di empowerment di iniziative civiche dal basso, per passare insomma dall'obbedienza rispetto all'obbligo di solidarietà ad apprendere invece il contenuto declinato in un contesto di responsabilità. Un distinguo lessicale tra una questione che è tutt'oggi sul tappeto, e cioè quella della contrapposizione tra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa. E in questo senso la tesi del professor Conturri è che stiamo assistendo a una costruzione di una democrazia duale, cioè in pratica un sistema misto dove l'intervento dei cittadini concorre con quello dei poteri delegati, dei poteri rappresentativi. Anticorpi toccovegliani si potrebbero definire, cioè contrappesi alle possibili derive maggioritarie delle democrazie moderne, ed anche un meccanismo attraverso il quale si possono attenuare le disparità tra governante e governato. Di formazione più recente il termine democrazia deliberativa, cioè che tende a porre maggiore enfasi sulla fase di discussione pubblica rispetto a quella decisionale. L'escalation numerica di questo nuovo lessico, per chi vuole sperimentare, sul motore di ricerca internet più famoso, cioè Google, indica che c'è una netta caduta di interesse per le forme di democrazia rappresentativa, mentre di converso l'utilizzazione odierna della rete come forma di democrazia diretta risente forse in qualche caso anche di un'eccessiva mitizzazione del web. Tuttavia è il concetto stesso di democrazia a vacillare, soprattutto dopo l'inclusione dell'altro modello alternativo, cioè quello del socialismo reale. Tant'è che oggi vi sono taluni studiosi che stanno elaborando teorie non solo al di là della concezione statuale, ma anche al di là della concezione di democrazia, così come noi l'abbiamo finora intesa. Le incipienti forme partecipative vanno lette anche come forme reattive al pensiero unico liberista, proprio perché è la globalizzazione che sottopone a torsioni tremende i vecchi sistemi di gestione dei conflitti sociali. Bisogna dire inoltre che le forme di cittadinanza attiva si muovono di regola tra delega e sussidiarietà, ma risentono profondamente dell'influenza non sempre disinteressata dell'autorità. le quali autorità sfissano spesso percorsi preordinati, indicati magari con la scusa di interpretare il livello di rappresentatività. Quali orizzonti allora per la sussidiarietà? Se si considera l'arco temporale rappresentato dal primo decennio degli anni 2000 e in particolare, per esempio, la legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale, la costituzione del sistema integrato di assistenza sociosanitaria, la normativa del 5 per 1000, si potrebbe essere fiduciosi in ordine alle politiche messe in campo appunto per la sussidiarietà. Tuttavia, delle riforme citate, nessuna gode oggi di buona attuazione. Ebus illis è allo stato attuale quello di fare più con meno risorse. Comunque, l'indirizzo costituzionalmente implicito invoca certamente una politica di sussidiarietà che si traduca poi in una governance, cioè in una sorta di governo allargato, dove i soggetti autoattivati sono favoriti dalle pubbliche autorità nel perseguimento di finalità di carattere generale. Nei tempi di crisi le forme sussidiarie di azione possono essere simili a una foresta che cammina, ed una seria politica della sussidiarietà può creare certamente un capitale sociale così prezioso per il buon funzionamento delle istituzioni e per il benessere dei cittadini. Quali sono le questioni aperte? Ebbene, la concezione personalistica della Costituzione indica sicuramente che lo Stato deve essere una funzione della società civile, in quanto in quest'ultima albergano quei diritti che sono connaturati con l'inalienabilità della persona. E quindi è già iscritta implicitamente dai padri costituenti quella sorta di sussidiarietà che dovrebbe essere declinata attraverso la modalità della solidarietà, che chiaramente non può mai essere ridotta a pura e semplice filantropia. Tuttavia è necessario recuperare una virtuosa dialettica tra la dimensione del civile e l'apparato istituzionale. Va detto che la rappresentanza politica non è riuscita in più di mezzo secolo di travagliata vita repubblicana a creare sufficienti condizioni generali di giustizia sociale. Se è vero che la caduta di credibilità della stessa è uno degli elementi che hanno cagionato la crisi della militanza nei partiti in favore invece della cittadinanza attiva, è anche vero che in tempi di ristrettezze delle risorse non si può ricorrere al volontariato solo come una comoda risposta a costo zero alle sacrosante istanze che vengono dalla società. Certo, il volontariato può rappresentare una riserva etica dalla quale attingere per rigenerare magari una politica consulta, ma non può sostituirsi ai presidi e alle tutele che spettano alle istituzioni. E comunque rappresenta un efficace moltiplicatore di risorse, ma non è succedaneo di quei servizi che dovrebbero essere erogati dalla pubblica amministrazione. Può certamente contribuire alla costruzione di quella democrazia duale di cui si diceva prima, citando le parole del professor Cotturri, che si regge appunto sulle due gambe della rappresentatività e dell'azione individuale diretta, che sono poi due facce della stessa medaglia costituita dall'architettura repubblicana, cioè dalla res publica, cioè dalla cosa che appartiene a tutti i cittadini. Stesso discorso per quanto riguarda l'interpretazione riduttiva della sussidiarietà come modalità per esternalizzare servizi e ridurne il costo quindi sui bilanci pubblici. Infine, il testo del professor Cotturri non è il manifesto, per così dire, delle magnifiche sorti e progressive del terzo settore. Semmai esso è l'analisi messa in campo con la cribbia dello studioso, ma anche con la partecipazione emotiva di chi ha sperimentato di persona la cittadinanza attiva, in un fenomeno del quale tutti noi dovremmo prendere maggiore coscienza, fenomeno che appunto è in grado di riattualizzare lo spirito più profondo della nostra Carta Costituzionale in una prospettiva però di maggiore democrazia ed equità. Grazie a tutti per l'attenzione.